Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Continuiamo subito il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Ieri abbiamo visto che abbiamo bisogno di nutrire il nostro spirito di vero cibo. Abbiamo bisogno di entrare alla presenza del Cristo vivente, che è il nostro grande sommo sacerdote, che svolge il suo servizio lassù, in un tabernacolo migliore di quello che stava su questa terra. Possiamo adorare il Cristo che è vivente oggi. Il versetto 8 di Ebrei 9 dice: «Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo». Lo scrittore ribadisce ulteriormente che il servizio che il sommo sacerdote svolgeva nel tabernacolo era soltanto una figura, un modo per significare al popolo che la via che conduceva alla presenza di Dio, proprio davanti al suo trono, non era stata ancora aperta. Leggiamo i versetti 9 e 10 di Ebrei 9. «Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti, secondo quel sistema, non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma». Nel tabernacolo vi erano tre entrate che consentivano un accesso selezionato. Il popolo poteva arrivare soltanto fino all'ingresso esterno per portare i propri sacrifici. Se un uomo portava un agnellino, poneva la sua mano su di lui in atto di identificazione, dato che esso sarebbe morto al posto suo, e poi lo affidava al sacerdote. Questi l'avrebbe preso, l'avrebbe ucciso e offerto sull'altare di rame. La persona che portava l'agnello non poteva oltrepassare l'entrata. Soltanto il sacerdote poteva entrare nel luogo santo e soltanto il sommo sacerdote nel luogo santissimo. Il tabernacolo rappresentava un rimedio provvisorio, temporaneo. I riti e le prescrizioni relative al culto erano stati dati soltanto per un breve periodo di tempo. Ora Cristo può portarci al Padre. Soltanto Lui può condurci alla Sua presenza. Egli ha affermato: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Questa è la vera adorazione, e la vera adorazione porta al servizio. Quando saremo entrati alla presenza di Dio per adorarlo, sapremo anche servirlo. Noi oggi ci avviciniamo al Dio Santo per il tramite di un Salvatore crocifisso. Egli solo può condurci all'adorazione. Questa è la ragione per cui l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini, al capitolo 5, versetti 18 e 19. «Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore». Questa è l'adorazione, essere ripieni dello Spirito di Dio, che ci erudisce nella conoscenza del Figlio di Dio e lo rende reale nella nostra vita. Non più un Dio lontano, inaccessibile, ma una presenza viva, efficace, costante nella nostra vita. Che gioia porta questo ai nostri cuori, essere alla presenza di Dio per adorare, riempie di gioia il cuore, mettendo un cantico sulle labbra. Alcuni hanno difficoltà a cantare con le labbra, ma il canto più soave è certamente quello del cuore. È meraviglioso cantare al nostro Signore, esprimere tutta la riconoscenza a Colui che ci ha amati più di se stesso. Ricapitoliamo quanto abbiamo detto riguardo al santuario qui sulla terra, che è inferiore a quello in cielo. Primo, era sulla terra, era un santuario quindi terreno, costruito con materiali di questo mondo, era stato eretto qua giù, su questa terra. Secondo, era soltanto un'ombra di cose a venire e non è mai stato la realtà. Come l'ombra di un oggetto ci dà una raffigurazione molto approssimativa e grossolana di un oggetto di cui evidenzia solo la sagoma, così il tabernacolo terreno ci dà solo un'idea di quello celeste. Terzo aspetto, era inaccessibile al popolo. Nessun israelita, all'infuori dei sacerdoti, poteva varcare l'ingresso del Tempio, se non per recare un animale da sacrificare che avrebbe affidato al sacerdote. Questi avrebbe svolto il servizio per lui. Oggi, invece, siamo un sacerdozio di credenti e ognuno di noi ha accesso a Dio. Questo è uno dei grandi privilegi che abbiamo, perché Cristo ha strappato in due la cortina di separazione del Tempio. Egli è andato alla presenza di Dio, davanti al suo trono. Egli è là, amica, amico. Ed è là per noi. Gli israeliti sotto l'antico patto non avevano questo privilegio. Quarto aspetto, era il santuario temporaneo. Il tabernacolo terreno rappresentava soltanto un rimedio temporaneo, quindi il Signore Gesù Cristo invece terrà la porta aperta per l'eternità. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che tenga la porta aperta per l'eternità. Quinto, era incapace di cambiare il cuore delle persone. Il santuario terreno non avrebbe mai potuto cambiare la vita delle persone. Ma oggi noi possiamo venire a Cristo ed Egli può cambiare la nostra vita. Egli solo può darci la capacità di adorare Dio in spirito e verità e renderlo una realtà nella nostra vita. Molte persone oggi frequentano una chiesa e sono magari anche impegnati in varie attività. Partecipano agli incontri, fanno parte di vari comitati, alcuni cantano nel coro, altri insegnano ai bambini, sono affaccendati come le termiti e sono efficaci nello stesso modo. Pensano di stare servendo Dio, ma non è possibile servirlo fino a che non lo avremo adorato con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze. Leggiamo i versetti 11 e 12 di Ebrei capitolo 9. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Gesù è stato fatto sommo sacerdote per amministrare i beni futuri. La salvezza che egli ha acquistato per mezzo del sangue che ha versato sulla croce ha preluso a un'ingente quantità di beni che erano sconosciuti agli israeliti del vecchio patto, ma che Dio ha riservato a noi. Abbiamo mai considerato quanti essi siano? Il Signore Gesù svolge il suo ministero in un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo. Questo tabernacolo non è stato costruito dalla mano dell'uomo, non appartiene a questa creazione, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto riguarda i costruttori. Molti credenti cercano di abbellire il culto che rendono a Dio, addobbando i luoghi di culto con immagini, finestre, con vetri colorati, candele e croci, ma ciò serve soltanto alla carne. Soddisfa soltanto la componente materiale dell'uomo, non serve affatto i suoi bisogni spirituali. Dobbiamo riconoscere che c'è un vero tabernacolo in cielo, c'è un vero sommo sacerdote lassù e c'è un'adorazione spirituale. È possibile adorare Dio ovunque ed è meraviglioso quando le persone si radunano come chiesa e adorano davvero Dio. Sicuramente molti di voi hanno partecipato a un culto così ed è una cosa meravigliosa. Il versetto 12 prova che Cristo ha portato letteralmente il suo sangue in cielo. Egli ci ha salvato dal giudizio e dalla morte eterna, portando alla presenza di Dio non il sangue di capri e di vitelli, ma il proprio sangue, che ha sparso sulla croce. Quel sangue gli ha consentito di poter entrare alla presenza di Dio, perché ha cancellato il peccato. Il suo è stato un sacrificio superiore, l'unico degno del vero tabernacolo. In tal modo, egli ci ha acquistato una redenzione eterna. L'autore pone l'enfasi sul fatto che Cristo è entrato una volta nel luogo santissimo e ha ottenuto una redenzione eterna. Mentre i sacerdoti israeliti ci andavano continuamente e ottenevano qualcosa di temporaneo, solo Cristo è entrato una volta e ha ottenuto una redenzione eterna, per sempre. Questo ora sposta il centro dell'attenzione sul sacrificio di Cristo e ci ricorda che la vita di Cristo non ha mai salvato nessuno. Si possono seguire i suoi insegnamenti e pensare di essere salvati, ma il suo insegnamento non ha mai salvato nessuno. È la morte di Cristo, mediante la quale abbiamo ricevuto la redenzione che ci salva. Leggiamo il versetto 13 da Ebrei, capitolo 9. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurare la purezza della carne. Il versetto fa riferimento al capitolo 19 del libro dei Numeri, dove si parla in modo dettagliato dell'acqua di purificazione con la quale si dovevano aspergere coloro che erano diventati impuri. Chiunque, israelita o straniero, che soggiornasse nel paese, si fosse contaminato toccando persone o oggetti impuri, aveva l'obbligo di purificarsi per poter accedere al tempio e partecipare alle cerimonie religiose. L'Iddio tre volte santo non poteva neppure sopportare la vista dell'impurità. L'acqua di purificazione conteneva le ceneri di una giovenca rossa. Era prescritto dalla legge che venisse completamente bruciata una giovenca rossa e che le sue ceneri venissero conservate in un posto puro. Quando un uomo diventava impuro, in primo luogo per aver toccato un corpo morto, il sacerdote prendeva le ceneri della giovenca, le mescolava con acqua e ne spruzzava sul trasgressore. Questo serviva per purificarlo dal punto di vista cerimoniale. Il fatto che venisse sacrificata una femmina, una giovenca, anziché un maschio, stava a simboleggiare la debolezza umana che genera la corruzione. Troviamo infatti scritto nella prima lettera dell'Apostolo Pietro al capitolo 3, versetto 7, quello femminile è il vaso più debole. La nostra corruzione, in effetti, dipende dalla nostra debolezza. Noi siamo deboli e Cristo è sceso e ha sperimentato fisicamente nella carne la nostra debolezza. Ci viene detto anche che veniva usata una giovenca rossa. Il colore rosso parla del fatto che Cristo è diventato peccato per noi, non in modo simbolico ma realmente. Come facciamo a sapere che il rosso è il colore del peccato? Isaia disse, «Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana». Così doveva essere una giovenca rossa, per indicare che Egli, Cristo, è diventato peccato per noi. L'animale doveva anche essere senza difetto. Sicuramente non avrebbe potuto rappresentare Cristo se non fosse stato perfetto. Egli era santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. E la giovenca rossa doveva essere un animale sul quale non era mai stato posto un giogo. Questo simboleggiava il fatto che, anche se Cristo è stato fatto peccato per noi, Egli non è mai stato sotto la schiavitù del peccato. La giovenca doveva essere portata fuori dal campo e qui uccisa, davanti al sommo sacerdote. In questo abbiamo la figura del fatto che il Signore Gesù è sia l'offerta, sia il sommo sacerdote. Egli ha offerto se stesso. Con il sangue dell'offerta, il tabernacolo doveva essere asperso 7 volte dal sommo sacerdote. Nelle scritture il numero 7 significa perfezione, completezza, e sta a indicare che il sacrificio di Cristo è un'opera completa, finita, unica, esaustiva, che giustifica appieno colui che crede da ogni peccato. La carcassa della giovenca doveva essere bruciata, sempre davanti al sommo sacerdote. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio. Gesù ha dato volontariamente se stesso, ma noi, probabilmente, non abbiamo mai pensato al dolore che c'era in cielo il giorno della sua morte. Il testo di Numeri ci dice che insieme alla carcassa della giovenca sacrificata dovevano essere gettati nel fuoco anche del legno di cedro e di issopo. Queste due piante, tra le più significative nella flora presente in Canaan, potrebbero indicare il regno della natura. Con la sua morte, il Signore Gesù non ha riscattato solo l'umanità, ma ha riscattato anche questo mondo. Noi viviamo in un mondo che è stato maledetto a causa del peccato e che, come scrive l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 22, geme ed è in travaglio. Il peccato ha sconvolto l'ordine che esisteva nel principio, ne ha infranto l'equilibrio e l'armonia, cui hanno fatto seguito il caos, la violenza, la dissonanza. Sul nostro pianeta la vita è spesso una lotta per la sopravvivenza in cui vince il più forte, calpestando il diritto del più debole. Quando un giorno il peccato sarà tolto dal mondo, anche esso sarà liberato. Come scrive il profeta Isaia al capitolo 11, versetti 6, 7, 8 e 9. Il lupo abiterà con l'agnello, e il leopardo giacerà con il capretto, il vitello, il giovin leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue. Il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide e il divezzato stenderà la mano sul covo del basilisco. Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno, come il fondo del mare, dalle acque che lo coprono. Torniamo a parlare del sacrificio della giovenca rossa. Le ceneri della giovenca dovevano essere conservate in un luogo puro e mescolate con acqua al momento dell'uso. L'acqua di purificazione è figura della parola di Dio, è la parola di Dio che mette in luce il peccato nella vita del credente. Il sacrificio di Cristo ha provveduto la redenzione per i peccati di tutti gli uomini, sia di quelli che vivono nel presente, sia di quelli che vivranno nel futuro, sia di quelli che sono vissuti nel passato. Sì. Egli ha provveduto la redenzione anche per i peccati dei santi dell'Antico Testamento. Essi infatti furono salvati per fede perché credettero che solo il Signore e non le loro opere avrebbero potuto salvarli dai loro peccati. L'Apostolo Paolo fa notare che il patriarca Abramo credette a ciò che Dio gli disse e questo gli fu riconosciuto come un atto di giustizia. Bene, voglio fermarmi qua. Per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, io vi ringrazio di cuore per averci ascoltato ancora una volta. Intanto, ci sentiamo domani. Ciao.